Allora, buongiorno a tutti. È stato molto bello condividere insieme questi bellissimi canti pieni di gioia, perché noi abbiamo veramente qualcosa così gioioso nella nostra vita, però tante volte non ce ne accorgiamo. Tante volte abbiamo qualcosa di così bello, così prezioso, e guardiamo altrove per il nostro piacere. Vorrei che stamattina il Signore ancora ci riempie il cuore di Lui stesso, l'amore che Lui ha per noi. Noi abbiamo visto ieri sera, brevemente, o forse non brevemente, qualcosa sul fatto che l'Apostolo Giovanni, scrivendo nella prima lettera di Giovanni, parla molto dell'amore, anzi ne riprende varie volte il discorso sull'amore, e noi vogliamo anche noi parlare dell'amore. Però abbiamo visto ieri sera che Giovanni in capitolo 4, prima Giovanni capitolo 4, e lì vogliamo un po' concentrarci stamattina durante questa fine settimana. Abbiamo visto all'inizio lui parla sempre di un discorso un po' diverso, però invece è un discorso molto importante, fondamentale, cioè getta la base. E di che cosa abbiamo parlato? La realtà è che noi siamo in una battaglia enorme. O ce ne accorgiamo o non ce ne accorgiamo, siamo in una battaglia enorme. Se non ce ne accorgiamo è estremamente pericoloso, un po' come qualcuno che a lungo fa una bella passeggiata di sera, notte scura, lungo un bel percorso lungo fra le montagne, poi ci ritorna il giorno dopo, si rende conto che è camminato lungo un precipizio senza accorgersene. Noi siamo in una battaglia che ha immense conseguenze per noi personalmente, per i nostri familiari, per il mondo intero. E qual è questa battaglia? È una battaglia spirituale fra ciò che è la verità e ciò che è la menzogna. E Giovanni questo lo enfatizza. Infatti, spesse volte nella Bibbia ne parla, e noi stamattina stiamo vedendo una luce proprio splendente, bello. Infatti io non vi vedo in faccia perché dietro c'è la luce, dunque abbiate pazienza se non risponde alla vostra espressione. Qualcuno adesso si sente libero di addormentarsi perché non vi vedo bene, però comunque c'è la luce. Infatti la luce cosa fa? La luce illumina, fa vedere le cose come sono, e la tenebra invece ovviamente nasconde, copre. E noi come persone che siamo chiamati a vivere la vita in tutta la sua pienezza, è necessario che entriamo in questa battaglia, che non facciamo, come posso dire, una piaga che ci tocca noi tutti molto facilmente, quella del buonismo. Vabbè, fa niente, tiriamo avanti, tutto a posto, non è successo niente. Vabbè, se vogliamo perdonare un conto, quello è bellissimo. Però la verità è di fondamentale importanza, è la verità che vi rende liberi, e questo è un po' quello che abbiamo considerato ieri sera. Infatti un autore che piace a me abbastanza, Alexander Solzhenitsyn, che tanti di voi conoscete, lui ha scritto un libro, Gulag Archipelago, no? Un libro molto importante che dovrebbero studiare nelle scuole, che in poche parole lui ha passato anni nei gulag in Russia, e scrive questo libro, anni di brutale esperienza, scrivendo la sua storia. Alcuni dicono, io non sono esperto, però dicono che questo libro è stato un elemento fondamentale nel far venire giù l'URSS, cioè la Russia, come, perché era costruito su un sacco di menzogne. Lui, raccontando una storia, ha gettato luce sullo stato in cui, diciamo, questo grande, enorme impero reggeva, e le cose sono cambiate. Noi vogliamo che la luce del Signore illumini i nostri cuori. E una delle cose che Alexander Solzhenitsyn disse, che mi rimase impresso, più o meno, disse queste parole qua: il filo che separa il bene e il male passa per il cuore di ognuno di noi. Perché ti cito questo? Perché noi, quando parliamo della verità e ciò che è falso, Noi siamo molto bravi a indicare tutta la brutta gente là fuori che sono falsi, perché io ovviamente, modestamente, sono onesto, sono nella verità, io magari sono una persona di fiducia. Ci vuole una buona dose di umiltà davanti alla luce del Signore che illumina per primo dentro i nostri cuori a far vedere, guarda, io non sono la verità, Gesù è la verità. E purtroppo dentro di me per primo c'è questa battaglia. E noi sappiamo che questa è la battaglia spirituale che va avanti, che la luce del Signore in primo luogo deve illuminare i nostri cuori. E questo spesse volte, voi sapete, non è bello. La luce a volte preferiamo un po' di ombra, no? Ci nascondiamo. La luce tante volte non è comodo. Però se dobbiamo andare avanti, se dobbiamo avere la vita, quando uno ha qualche malattia, qual è la prima cosa che se vogliamo vivere, cosa facciamo? Andiamo dal medico, andiamo da, ormai hanno delle attrezzature, insomma, impressionanti, ti mette dentro un tubo, importante che non c'è un pezzo di metallo addosso, e ti fanno, dalla testa ai piedi, fa uscire fuori tutto quello che sei. Ma io non voglio, non voglio. E allora, niente. Se ti vuoi curare, ci vuole la verità. Ci vuole la verità. La verità ci rende liberi. Chi vuole essere libero? Io penso di sì, se no non fossimo qua, giusto? Allora, dunque, con questa premessa che Giovanni dà, cioè siamo in questa battaglia, dobbiamo, dunque, non vogliamo essere buonisti, d'accordo? Non vogliamo cadere nella trappola di buonismo, vabbè, va bene, andiamo avanti. Così vogliamo parlare su una tematica stamattina che è molto facile essere buonisti. Vogliamoci bene, l'amore, tutti quanti dobbiamo amare. Sì, ma vogliamo che la luce della verità, dell'amore di Dio, possa ancora di più illuminare dentro quelle parti della nostra vita che è molto comodo che teniamo un po' velate. Dunque, vogliamo leggere adesso da 1 Giovanni 7, chi lo trova do un premio. 1 Giovanni 4, versetto 7. E qui cominci Dio, tramite ovviamente Giovanni, a parlare dell'amore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Vogliamo chinare i nostri capi di nuovo un momento e pregare. Signore, noi siamo qui questa mattina godendo questa meravigliosa luce che splende tutto intorno a noi, ci fa vedere, e ti abbiamo fra le nostre mani, Signore, la parola di Dio che può illuminare fino alle parti più nascoste delle nostre anime. Signore, ti preghiamo per l'amore di Dio di parlare i nostri cuori, farci vedere, illuminarci dentro, così possiamo vivere la vita in abbondanza che tu hai per noi. In nome di Gesù chiediamo. Amen. Allora, Non lo so se alcuni di voi avete visto quel film di Tom Hanks che si chiama Castaway. Non so se hanno tradotto il titolo in italiano. Castaway, non hanno tradotto il titolo. Tom Hanks, questo qui, va al suo aereo, l'aereo cade nel mare, lui riesce a salvarsi, va a finire su un'isola desolato, da solo, e riesce a prendere due o tre cose che è venuto a galla. Uno di questi era un pallone Wilson per giocare a pallavolo. Lui passano i giorni, passano i mesi e non so quanto tempo, gli anni, e lui sta lì da solo. Con chi deve parlare? Cosa fa? Prende questo pallone, lo fa una bella faccina sopra e comincia a parlare con Wilson. E a questo lungo dialogo si sfoga, dialoga con Wilson come se fosse una vera persona. Anzi, alla fine riesce a trovare un modo per andare via dall'isola. E chi porta con sé? Wilson. Cioè, noi lo guardiamo, effettivamente, ma guarda questa, una capa nel bombo, parlo con un pallone, ma, vabbè, qua a Napoli di pallone, dove non, lasciamo stare, lascia perdere, giustamente. Però, perché dico questo? Voglio solo dire, una grande verità che troviamo nella parola del Signore, e che noi siamo stati creati per relazionarci l'uno l'altro e con Dio. Vivere in un'isola da solo, facendo i comodi nostri, può darci delle soddisfazioni ogni tanto, però la nostra natura, la luce che viene dall'alto e che siamo stati creati nell'immagine di Dio, e lo voglio leggere, Genesi 1:26, spesse volte è buono tornare all'inizio per vedere come stanno le cose, dove Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme a nostra somiglianza, e abbiamo dominio sui pesci del mare, sui uccelli del cielo, sui bestiami, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dunque, luce di Dio, la verità che illumina i nostri cuori, noi siamo stati creati all'immagine di Dio. Dio dice noi, e noi sappiamo bene dalla parola del Signore che Dio, essendo Dio, cioè questa incredibile caratteristica di Dio, è che essendo Trino, Padre, Figlio, Spirito Santo, vive in perfetta armonia uno con l'altro dall'eternità passato all'eternità futuro. Per esempio, se Dio fosse uno solo, un solo Dio è come persona, senza poter parlare con nessuno, Dio non poteva essere amore, perché prima di creare noi, chi amava? Non poteva amare. Invece, proprio perché Dio, proprio nella sua essenza, è Padre, Figlio e Spirito Santo, da sempre in relazione uno con l'altro, fa parte di quelle che Lui è, e quando crea noi a sua immagine, ci crea con questa innato necessità di vivere in relazione, in primo luogo, con Lui, di conseguenza con le persone intorno a noi, e anche in terzo luogo, come abbiamo letto insieme, in relazione con le cose intorno a noi. Tempo fa, con un gruppo di giovani, ho fatto un serie di studi che mi hanno chiesto sulla saggezza. Insomma, Rob, ma perché hanno chiesto a te? Boh, non so, però forse perché almeno potevo far vedere come non fare. Però studiando, cioè, ho cercato di definire una buona definizione della saggezza, e mi è venuto a questo: la saggezza è la capacità di relazionare in modo giusto con Dio, con le persone e con le cose. Quando noi invertiamo le cose, metto le cose davanti alle persone, metto le persone davanti a Dio, le cose davanti a Dio e le persone, questo si chiama peccato. E si chiama idolatria. Dio ci ha creati per vivere in rapporto con Lui come primo luogo, cioè da Lui viene la capacità di amare e in relazione l'uno con l'altro. Guarda, noi sappiamo bene che Dio è amore. ma non in modo buonista. Vabbè, vi voglio bene. Qualcosa di molto profondo, che io sono sicuro stamattina non riusciamo a scavare la profondità dell'amore di Dio, ma chi lo può scavare? Però qualcosa spero riusciamo un po' a ripassare insieme, perché se noi assimiliamo, o almeno ci riflettiamo su quanto è grande l'amore di Dio per noi, secondo te che effetto avrà sulla tua capacità di amare il prossimo? Che è insopportabile, non sopporto, no, è già fatto, voglio vedere. Le nostre relazioni con le persone non sono buone, perché? Perché c'è il filo del male che passa attraverso il mio cuore, ma anche verso il cuore del prossimo, ed è estremamente difficile amare. Amatevi gli uni gli altri, Gesù cosa dice? Amate i vostri nemici, E come si fa? Dimmi, come si fa? Non è possibile con le nostre forze. Perché qualcuno qua riesce con le sue forze a amare il nemico, ti dà un bello scavone, boh, sulla faccia. Dice, ma quanto ti voglio bene. Cioè, a parte questo non è amore, voglio dire, è un po' una caricatura. Non ci viene, non è in noi. Dunque, l'amore di Dio. Che cos'è l'amore di Dio? E cosa significa che noi possiamo amare Dio? Fermiamoci un momento. Gli animali in qualche modo possiamo amare gli animali possono amare noi in qualche modo, però l'amore nostro è molto basato non tanto più sull'amore, diciamo, di Dio che vedremo fra un momento, ma più su un scambio di comode relazioni. Io voglio bene a te fin quando tu mi tratti, mi dai, mi accarezzi, mi inalzi come voglio io. Quando tu non fai questo più, te lo puoi scordare che io ti amerò. C'è qualcosa dell'amore di Dio che va ben oltre il nostro modo di amare. Anche una madre che ama suo figlio. Cioè, quale migliore amore è questo? È un amore meraviglioso, una madre per un figlio, disposta a versare se stesso per il figlio. Ma anche lì, spesse volte, non è che posso, c'è una buona dose di egoismo. Perché si realizza te stesso nel tuo figlio. Vedi che se il figlio fa quello che a te non piace, quando ti arrabbi. Molte volte il nostro amore non è così pulito e perfetto quanto noi pensiamo che sia. Quel male che attraverso il nostro cuore ci tocca a tutti. Ma c'è un amore che va al di là di tutte queste cose. Se noi riusciamo ad afferrarlo meglio forse di quanto riusciamo, sicuramente il nostro percorso cambierà notevolmente. Dunque Dio ci ha fatto una capacità diversa dagli animali, diverso da amare le cose, di vivere un rapporto di amore con Lui. E voi sapete, nel giardino di Eden, Adamo ed Eva camminavano con Lui, e quello che Satana è riuscito a fare. Ti ricordi quello che abbiamo detto ieri sera? Satana in qualche modo ha detto, se tu non morirai se mangi questo, ma conoscerai la differenza tra il bene e il male. Cioè, sarete simili a Dio. Cioè, in qualche modo, Satana gira un pochettino le cose, ma dice anche qualcosa che in parte è vero, perché loro erano creati all'immagine di Dio. Però quello che Satana riesce a fare in quel gesto è far interrompere la relazione di fiducia, dicendo qualcosa che era infatti parzialmente vero, ma interrompe il rapporto. Dove io non mi fido più dell'amore di Dio nei miei confronti e mi fido dell'amor proprio, di cui magari ne parleremo se abbiamo il tempo proprio. Dunque, torniamo qui sul brano che abbiamo aperto, 1 Giovanni 4,12. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Allora, quella parola perfetto si può tradurre completo. Infatti, quando Gesù moriva sulla croce e lui gridò alla fine, è compiuto, sta usando la stessa parola. Dunque, l'amore può arrivare alla sua completezza in noi. Cosa vuole dire? Riflettiamoci un momento. Vi leggo un paio di versetti da altri brani. Romani 5,5. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. 1 Giovanni 2,5. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Dunque, ci sono vari tipi di amare, no? Ci sono vari tipi, ma qui Dio sta parlando dell'amore di Dio che ci renderà un amore completo. E questo vogliamo un po' considerare, perché se riusciamo meglio a afferrare questo, le nostre relazioni interpersonali saranno, come sicuramente sono già, trasformati enormemente. Voi sapete, no, che nella prima chiesa primitiva, cioè i primi credenti, che erano presi con l'entusiasmo dal Cristo risorto, i tempi dei Romani, i primi secoli di persecuzione. Le statistiche mi dicono, sono queste, che ogni decennio, in ogni 10 anni, la Chiesa è cresciuta di 40% durante il tempo di persecuzione. Ma come mai una chiesa sotto persecuzione non potevano andare a fare una bella evangelizzazione nella villa come magari possiamo fare noi? Eppure ogni 10 anni, per un paio di secoli, 40% in più, 40% in più, 40% in più. Sapete perché? Quello che ha detto Dio, Gesù: loro sapranno che voi siete i miei discepoli perché amate, vi amate gli uni gli altri. Infatti uno dei filosofi di quel tempo scrive, parlando di questi brutti cristiani, e per un certo perplessità scrive e dice: guarda, loro non soltanto prendono cura dei loro vecchi e malati, ma prendono cura anche dei nostri. Ma da dove viene un amore del genere? Ma chi me lo fa fare? Prendere cura della gente che non è roba mia, non è la mia famiglia. Chi? Ma chi l'ha mai visto una cosa del genere? Forse ci siamo un po' abituati a questo, ma è soltanto l'amore di Cristo che ci fa fare. Guardi altre culture dove non c'è l'amore di Cristo. È difficile che si fa questo. Dunque, l'amore di Dio, versetto 7: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Qui è una cosa importante, sta dicendo: noi abbiamo l'amore di Dio in noi per un motivo molto semplice, perché Dio è amore. Insomma, sappiamo tutti quanti, Dio è amore. Andiamoci, non buonismi qua, vogliamo veramente rifletterci. Io non vi conosco bene, voi non mi conoscete bene, però indovino che non c'è nessuno qua che può dire: io sono amore. C'è qualcuno può farlo? Non penso. Dio lo può fare, perché la sua natura è amore. Guarda, voi quando vi siete fidanzati e sposati, oppure, ma avete trovato, che amore, mio amore, tu sei il mio amore. Sei il mio amore, sì. Ma quella persona in cui tu ti sei innamorato non è amore. Prima o poi vi renderete conto. Anzi, soprattutto, vi renderà conto che tu non sei amore. Dio invece lo è. Che cosa meravigliosa avere la possibilità di avere relazione con colui che è amore. C'era una storia di Alessandro Magno, grande condottiero, no? Apparentemente in qualche battaglia c'è stato qualcuno dei suoi soldati, uno in particolare, che era un po' codardo, insomma, non come Alessandro che caricava, vinceva, ammazzava brutta gente. C'era questo qua che quando veniva il momento di combattere si metteva in ultima fila. Il problema, questo qua si chiamava Alessandro. Allora l'hanno portato davanti ad Alessandro Magno. Alessandro Magno ha preso questo qua e dire: senti, due cose: o impari a combattere o cambi nome. Se devi portare il mio nome, devi comportarti da Alessandro. Se noi portiamo il nome di Dio, figli di Dio, dobbiamo portare la natura, cioè la natura di Dio in noi, Dio che è amore. Se no, dice Giovanni, ci prendiamo in giro, viviamo nella menzogna. Dunque questa grande verità, questa. Noi a volte siamo così pieni della nostra giustizia che io sono nel giusto e magari possiamo anche esserlo. Però primo grande verità che Giovanni ci mette davanti qua è questo. Se tu dici di essere nella verità, che tu sei in Dio, c'è una prima cosa che si vedrà nella tua vita. Qual è? L'amore di Dio. L'amore di Dio. Guarda, ci sono vari tipi di amore. Anche Dio si esprime in diversi tipi di amore. Cioè, come posso dire, l'amore della grazia comune. Conoscete, no? La grazia comune. Se la pioggia viene sui giusti e sugli ingiusti. Dio nella sua grazia, nel suo amore, versa benedizione su chiunque. Noi siamo qui a guardare intorno. Chiunque che viene qui, qualsiasi tipo di rapporto che ha o non ha con il Signore, può gustare l'amore di Dio, giusto? Questo potrebbe andare avanti anche alla questione della compassione di Dio. L'amore di Dio verso, diciamo, mare di gente che non li tratta secondo i loro meriti, gli dà tempo per ravvedersi. Cioè l'amore di Dio è così, ma non è nemmeno questo che stiamo dicendo particolarmente. Anche l'amore di Dio nel dare attraverso i profeti, attraverso la parola del Signore, gli avvertimenti alle persone, guarda, ravvedetevi, cambiate mentre c'è ancora tempo, anche questo è l'amore di Dio che Lui rivolge verso il mondo intero. Dio così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dunque c'è questo amore, però c'è un amore particolare che va ancora oltre questo amore completo. Io voglio leggere da Giovanni 13:1 velocemente. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Questo è l'amore di Dio, il completo. Ci ama fino in fondo. Cioè, ci sta vicino. Questo è un amico, no? Che amico che vuoi? Se non è quello che ti rimane vicino, costi quello che costi. Il rapporto di marito e moglie. Io ti prendo, mia cara Deborah, con mia moglie, nel bene, nel male, nella ricchezza, nella povertà, fin quando la morte non ci separi. Cioè, l'amore completo che Dio vuole versare nei nostri cuori, non è che dobbiamo inchiodare un piede a terra per farlo, ma che viene perché l'amore di Dio è dentro di noi, di amore, amare fino in fondo. Quante belle testimonianze ci sono attraverso i secoli di uomini e donne di Dio che hanno versato le loro vite per le persone, per portare il Vangelo di Dio fino in fondo, fino a deporre la loro vita. Questo è l'amore completo di Dio. È quello che Lui ovviamente vuole anche da ognuno di noi. Però giustamente è necessario andare avanti e vedere, insomma, come questo amore viene manifestato. Lo vediamo dal versetto 9 in poi. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amare gli uni gli altri. Questo è forte. Se posso dire, lancio questo, le menzogne di oggigiorno che si contrasta a questo sono un po' tipo di cosa, tipo dobbiamo imparare ad amare noi stessi. L'avete mai sentito? Devi imparare ad amare te stesso. No. qui dice qualcosa di nettamente diverso. Dio così tanto ha amato noi che ha dato il suo figlio Gesù Cristo. E cosa fa? Io voglio mettere davanti velocemente tre piccole frasi che parlano un mondo dell'amore di Dio in Gesù Cristo. Cosa ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo? La prima cosa che lui ha fatto è lui ha preso la missione di suo padre per conto nostro. Cioè Dio, Gesù, nella sua relazione con il padre, è venuto sulla terra. Gesù è venuto sulla terra per onorare in primo luogo suo padre celeste. Era per l'amore di suo padre celeste innanzitutto che lui è venuto su questa terra. Il rapporto fra Gesù e il padre era tale che Gesù era disposto di diventare un uomo, di subire quello che ha subito per onorare suo padre. Questa è la missione di Dio a cui Gesù chiede a ognuno di noi di entrare. Lui è così tanto amato a noi che ha fatto la volontà di suo padre venendo nella terra e ci chiama ognuno di noi. Se vi ricordate quando Gesù ci insegna a pregare, cosa dice? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nei cieli. Cosa sta dicendo Gesù? La missione di Dio, lo scopo di Dio di redimere noi. E Gesù era pienamente, pienamente sottomesso alla volontà del Padre. E questa è la prima grande cosa dell'amore di Dio. Vedete come l'amore di Dio è diverso dagli altri amori? È motivati voler onorare il Padre, Dio che ci ha creati, Dio che è amore. Se tu dovessi incontrare qualcuno che era amore, cosa faresti? Faresti di tutto di onorarlo. A volte faccio esempi così un po' banali in confronto, ma forse posso aiutare. A Napoli, quando io sono arrivato 33 anni fa, c'era Maradona. Allora, potete immaginare, e Napoli ha vinto per la prima volta lo scudetto. Si è pittato azzurro tutto il paese, le macchine, le strade, tutto. E c'era una festa in mezzo alle vie che non potete immaginare. Per me che arrivo fresco fresco era un po' strano. Però immagine, vabbè, per voi, spero che nessuno qui fa il tipo per Juve, giusto? meno male. Comunque immagine che il più importante giocatore del momento si presenta a casa tua. Quello che tu si presenta a casa tua, cosa faresti? Faresti di tutto per onorarlo, no? Cioè saresti motivato dalla voglia di, come posso dire, prendere qualsiasi cosa, le migliori cose che avete in frigo, nel freezer, i migliori posate, tutto, venite, chiamate tutti i vicini, guarda, c'è sta qua da noi. Sarete motivati di onorare questo personaggio illustre. Ma scusa, l'amore di Dio da dove trova la sua motivazione? Se non quello di voler onorare il più illustre personaggio, ma non di poco. Questi altri personaggi fanno in giro, dai calci a un pallone pieno di aria, cioè avanti e indietro. Meglio giocare rugby, almeno più interessante. Scusatemi. Però, ma che c'è di glorioso, dico? Ma che c'è di glorioso in confronto alla gloria di Dio celeste che con la sua parola ha creato l'universo? Guardate fuori alle stelle. E quel Dio lì ama te. È amore. Dunque, prima risposta, come Gesù, è di amare per onorarlo. Ti dà una forza enorme. Ti dà la capacità di fare cose che tu non puoi immaginare. E può essere una testimonianza ad onorare il nome di Dio in modo che va al di là delle tue stesse aspettative. Qual è il secondo grande cosa dell'amore di Gesù? Gesù è diventato uomo. Si è incarnato. È diventato vulnerabile. È nato in un mangiatoio. C'è un bambino. Appena che era nato, chi ha cercato di fare Erode? Ucciderlo. Cioè, Dio, creatore, figlio dell'Eterno,
cioè eterno figlio di Dio, diventa un uomo e subito cerca di farli fuori.
Tu dici, sì, io sono disposto a amare le persone, ma non mi devono mi devono rispettare. No? Se tu ami, tu ami. E Gesù è diventato vulnerabile, è stato disonorato continuamente mentre stava su questa terra. Persone non hanno creduto. Lui ha fatto del bene e l'hanno accusato di essere demoniato. Poi alla fine voi sapete che è andato sulla croce. Ma perché ha fatto tutto questo? Perché ha preso il posto nostro. È entrato nei nostri panni a sperimentare quello che sperimentiamo noi. Tutte le tentazioni, tutte le stanchezze, tutti gli abusi che si possono soffrire in questo mondo. È diventato uno di noi. Questo è l'amore di Dio. E questo amore nei nostri cuori, cosa ci fa fare? Amare da lontano. Sì, sì, ti voglio bene, ma resti là, poi magari ti mando un aiutino. Va bene, va bene. Ma non è sufficiente. Non è l'amore di Dio. L'amore di Dio è incarnazionale. Diventare uno di loro. Soffrire insieme. Partecipare insieme. Ascoltare. Ascoltare. A volte noi vogliamo aiutare le persone, no? Un po' come mi ricordo sempre di Napoli, dove sono vivo da tanti anni, è tornato uno dall'America dopo tanti tanti anni, è andato in giro a dare un dollaro in giro a ogni persona, un dollaro, no? Per fare bella figura, non so, un dollaro a ciascuno, benefico. Sì, è bello, è simpatico. A volte però noi facciamo così, no? Vogliamo dare un... fa vedere quanto siamo generosi. No, non è questo l'amore di Dio. L'amore di Dio siamo disposti a portare il peso insieme agli altri. Ma da dove viene il coraggio di fare una cosa del genere? Quando gli altri non ci vedono, no? Perché spesse volte siamo pure disposti a farlo. Basta che qualcuno mi guardi e dice bravo, sei proprio in gamba, bravo, io mi sento tutto pompato e continuo. Ma quando la gente non mi vede, quando in chiesa faccio un servizio per un fratello in difficoltà e magari mi fraintende pure e mi dice pure una parola dietro, dove prende la forza se non è l'amore di Dio in noi? La terza e l'ultima cosa è il sacrificio stesso, il disposto di sacrificarsi. Gesù andò alla croce, ha dato la sua vita per noi fino alla croce. E questa idea di essere disposto a mettere gli interessi degli altri davanti ai miei. Io mi domando, no? Questo vero amore, perché questo è l'amore. Voi lo sapete, quando parlo di nuovo di matrimonio, magari diremo due parole sul matrimonio fra un momento, però quando vi volete bene, ma proprio bene, 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 cosa c'è dentro di voi? Il desiderio di, come posso dire, versare la tua vita per il bene della persona di fronte, no? Ma ti voglio talmente bene, io scalerei le montagne, ti voglio talmente bene, io nuoterei il mare per te. Quello che mi puoi lavare i piatti? No. Cioè, sono disposto all'abnegazione, come quello, io amo tutto il mondo, e sono i miei vicini di casa che non sopporto. La disponibilità di non guardare i miei interessi, ma di interessarmi degli interessi della persona a fianco a me. Ma da dove viene questo? Viene dal fatto che Dio ha deposto Gesù ha deposto i suoi interessi, si è umiliato per pensare ai miei. Dunque, se lui ha pensato a me, io sono libero di non pensarci a me, perché ci ha pensato lui a me. E io posso pensare a un altro, perché io so in cui io ho creduto e so che lui è capace di mantenere in quel giorno la speranza che ho in lui. Gesù è per me. Lui sta adesso al cielo
appresso al Padre, intercede per me. Lui è il primo paracleto. Sapete la parola paracleto in greco, no? Se lui c'è, diciamo, è quella che ti aiuta, che ti viene in soccorso, che viene applicato lo Spirito Santo. Ed è vero, lo Spirito Santo è l'aiutante che Dio ha mandato per noi, ma lui è il secondo paracleto. Noi abbiamo il primo, il nostro avvocato, presso il Padre, che intercede per noi. Lui pensa per me, pensa per te che tu hai dato la tua vita a lui. Dunque questo amore che viene da Dio è un amore che ci fa motivare per fare per l'amore di Dio, di entrare nei panni delle persone intorno a noi, e ci dà la forza di mettere gli interessi di chi mi è a fianco prima di me. Questo è l'amore di Dio. Pensi che siete d'accordo? Non è un amore normale questo, ma è un amore che è radicato nella luce. L'amore della tenebre serve a se stesso. E così voglio parlare due momenti un po' del matrimonio. Ma non perché dobbiamo parlare solo del matrimonio, è soltanto un esempio di rapporti interpersonali. Quando due persone si sposano, quando si vogliono bene, a volte i bisticci prima della fine della giornata già cominciano, perché non è fondato su un amore vero e proprio. Molte volte il matrimonio, come tanti dei nostri rapporti interpersonali, sono rapporti, come posso dire, come un affare. Cioè, io voglio bene a te, tu vuoi bene a me, tu mi dai questo, io ti do questo, fin quando tu mi dai quello, io ti darò questo, anzi ti abbonderò perché ti voglio tanto bene. Ma se tu, cioè, magari non lo dici, ma se tu mi vieni meno in questo, questo e questo, sei fritto. Io chiudo, comincio a piangere, o sei un uomo magari fai il broncio, comincia a trovare gli amici, abbandoni le tue responsabilità perché quello non mi ama come dovrebbe. Sì, d'accordo, non è l'amore di Dio questo, questo è l'amore, come posso dire, due soci di lavoro, un accordo che è stato chiamato amore, ma soprattutto amore proprio. I nostri matrimoni, le nostre relazioni interpersonali sono soprattutto macchiate da questo. A volte si parla di vincere, no? Questi grandi discorsi, vincere, facciamo un bel accordo, faccio quello che vuoi tu, gratti la schiena a te, tu gratti la schiena a me e siamo amici. Bellissimo! Ma non è amore, non è l'amore di Dio. L'amore di Dio non pretende che l'altro deve fare a me. Io farò, amo il prossimo perché Dio ha amato me. E perciò Gesù, quando lui dice amati i vostri nemici, cosa che per noi è assurdo, diventa possibile, anzi diventa normale percorso per un cristiano. Diventa normale per un cristiano, e parlo, poi non so quanto faccio, però questa è quella che dovrebbe essere normale, vita cristiana, che noi amiamo i nostri nemici. Perché? Perché comunque Dio ha amato me quando io ero nemico a lui. E dunque amare gli amici. Cosa vuol dire amare? Cosa è amare? Avere dei sentimenti quando ti voglio bene? No, amare è adoperarsi per il bene della persona di fronte. Molte volte costa molto. Se hai un figlio, la persona ha un figlio, per esempio, che è tossicodipendente, 30 anni fa c'era un sacco nella nostra zona, ma proprio di brutto, con eroine, e i genitori tanti avevano grosse difficoltà a prendere posizione forte con i loro figli, continuavano a passargli i soldi sperando che poi potevano ragionare. A volte l'amore per il bene della persona ti costa a te caramente, perché Gesù quanto è costato a lui per amare noi. Dunque nel contesto della nostra famiglia, nei nostri matrimoni, è troppo facilmente, magari nei gruppi avremo, spero, opportunità di parlare di questo, di amare. Dunque amare significa avere la disponibilità di essere vulnerabile. Gesù, ti ricordi quando lui disse, piangeva su Gerusalemme, dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccogli
i suoi pulcini sotto le ali e voi non l'avete voluto.
Gesù soffre, soffre.
Quando Lazzaro muore e lui piange perché soffre, perché ama. L'amore non si può staccare in questo mondo malvagio. Un giorno tutte le lacrime saranno portate via. Forse tu stai soffrendo grandemente adesso, perché tu ami qualcuno e quello magari non risponde al tuo amore o non risponde all'amore di Dio. Continua ad amare. Gesù ha continuato ad amare attraverso tutte le sofferenze. Continui ad amare, perché questo è l'amore di Dio. Molte volte il nostro amare non è compreso e molte volte noi vogliamo esprimere amore verso qualcuno e la persona comprende tutto il contrario. E questo è anche un problema a volte di comunicazione, no? Come comunichiamo? Perché siamo gente complicata. Chi pensa un modo, chi pensa un altro, chi è più artistico, chi è più ingegnere, chi più logico, chi più emotivo. Nel comunicare non è facile. Facciamo tanti sbagli, però è l'amore di Dio che ci dà la forza di attraversare tutte queste cose ed imparare ad ascoltare, perché quella è forse la prima cosa per noi nell'amare. Per poter amare bisogna diventare come la persona di fronte, non nel peccato. Gesù è diventato come noi, ma senza peccare, però è diventato uno di noi. Una delle grandi verità del cristianesimo, che Gesù è Dio, ma 100%, ma è anche l'uomo 100%. E noi in qualche modo entriamo in questo grande percorso suo e possiamo ricevere, riceviamo il suo amore dentro di noi per poterlo vivere l'uno con l'altro. Spero che questo ci ha stimolati. Magari nei gruppi possiamo cercare di vedere praticamente, sia nei nostri rapporti personali, in chiesa, nella società, su come possiamo meglio mettere in pratica l'amore di Dio che Lui ha messo nei nostri cuori. Grazie.